appunto il monumento è una forma complessa e per questo a me lascia sempre così un po' perplessa il fatto che venga in qualche modo accomunato nel discorso alla storia tout court. Faccio riferimento per esempio a un intervento che ho sentito da Alessandro Barbero che diceva la storia va conosciuta, non va dimenticata e per questo abbattere per esempio il monumento di Cristoforo Colombo, di schiavisti del sud degli Stati Uniti, si facevano questi esempi, non è sensato perché questo significherebbe come dire, cancellare la storia. Però tu dicevi il monumento non è solo come dire, la conoscenza della storia, ma è anche inserire un messaggio in uno spazio pubblico.
Assolutamente in uno spazio pubblico che prevede un'unica voce, questo è il tema. Tutti i monumenti che noi abbiamo intorno, che siano dedicati a delle persone con storie coloniali, che siano dedicati a guerrieri, santi, okay, hanno un'unica voce. Questa è, come dire, la complessità dell'affrontare il monumento. Ecco, proprio perché intorno c'è questa voce plurale che in questo momento, per la globalizzazione, per tutto quello che stiamo vivendo, si fa sempre più plurale, sempre più contraddittoria, e poi c'è questa forma che si innalza. Se la domanda era, dobbiamo abbatterli tutti o tenerli tutti, che è la domanda che ovviamente tutti mi fanno, da storica dell'arte io dico sempre dobbiamo tenere i monumenti belli, perché lo spazio pubblico è pieno di monumenti discutibili. Questo è sicuramente il caso degli Stati Uniti, dove spesso sono monumenti davvero di seconda mano, chiamiamoli così, iperrealisti, ma realizzati anche male. In Europa è più difficile però questo. Fare questo proprio per la storia, come dire, per la storia dell'arte che l'Europa ha e per, come dire, il lungo periodo di storia dell'arte che l'Europa ha. Teniamo anche conto, come un po' ho di nuovo detto nel libro, che quello dell'abbattimento e o innalzamento dei monumenti non è cosa recente. Durante la Rivoluzione francese addirittura sono gli stessi giacobini che a un certo punto iniziano a ricoverare in sedi diverse tutti gli avanzi di queste distruzioni, perché si rendono conto che non poteva essere abbattuto tutto e distrutto tutto. E peraltro tutti quegli avanzi, tutti quei frammenti diventano poi il primo cuore di quello che è l'idea del museo moderno, Per cui non il museo che rappresenta, come dire, il re e il vincitore, ma in realtà un museo che diventa struttura formativa e civica soprattutto. Per cui è davvero molto complicata dare una risposta univoca. Quello che bisogna tenere in conto è che molte culture non hanno avuto voce, non hanno avuto voce nello spazio pubblico, ma questo si potrebbe anche dire delle donne. Le donne nello spazio pubblico sono praticamente assenti come figure, ci sono come allegorie, ma come figure che hanno in qualche modo disegnato la storia, siamo ancora davvero molto distanti da raggiungere questa narrazione. E
Sì,
comunque è
vedevo a
una.
Roma, per esempio, su questo, in tutta Roma ci sono cinque statue che rappresentano donne, e peraltro sono tre figure religiose, e le altre due adesso non le ricordo, però sono solo cinque, insomma, se togliamo appunto invece la personificazione della patria o della vittoria, insomma.
Sì, ma io sto curando in questo momento un progetto con un artista che è Irene Pittatore, che proprio parte dalla mappatura su Torino. Torino è la città, si dice, più monumentalizzata d'Italia, sono 101 monumento. 101 monumento e nessuno attualmente è dedicato effettivamente a una donna che non abbia appunto un ruolo religioso o retorico in qualche modo. Per cui appunto quelle voci per tornare a quello che dicevo prima, la questione è che molte comunità, intese come comunità appunto varie, non hanno avuto voce, quella narrazione come la raccontiamo? Questa è la domanda che faccio. Non è solo distruggere o ricostruire, ma come abbiamo ancora bisogno di quel tipo di monumentalità lì? Le popolazioni che sono state in qualche modo hanno subito violenze, le donne afroamericane che hanno subito violenze, eccetera. Come raccontiamo quella realtà lì, che è una realtà che ha numeri importanti e che in realtà al monumento così come lo conosciamo è la zona d'ombra, è il rimosso. Per cui a me interessa davvero di più la consapevolezza del muoversi in un ambito urbano, consapevoli di ciò che ci circonda, compreso tutto quel rimosso, che continua sostanzialmente ad avere davvero poca voce, perché anche sui monumenti e le donne si fa poi molta retorica, per cui anche lì è un tema difficile da trattare. Il problema è che c'è una narrazione di voci, di fatti, di figure che non esiste nella narrazione pubblica.
Sempre nel tuo libro tu fai anche notare come insomma nell'epoca attuale, se appunto i monumenti sono sempre stati abbattuti nella storia, nell'epoca attuale diventa una performance l'abbattimento l'imbrattamento, la contestazione di un movimento, di un monumento, quanto più poi c'è questo, come dire, arriva sui social e ha un effetto di ampliamento, no? Viene ripostato migliaia di volte e quindi tu fai vari esempi su questo. Questo cambia molto nel presente?
Dunque, cambia. Allora, l'abbattimento di una statua, come ho sottolineato in più pagine, mi sono dilungata su questo perché è l'aspetto più interessante, è proprio che l'abbattimento della statua è sempre molto performativo. Questo dalla Bastiglia in poi, cioè questo gruppo di gente, di persone che si avvicina al piedistallo, scale, corde, il monumento traballa, poi cade, la festa, cioè ha un elemento performativo spontaneo suo. L'ingresso dei social, eccetera, sicuramente fa di questo un eco ancora maggiore, per cui è quasi come se si vivessero, è proprio un eco, un doppio di monumenti che cadono, anzi più che un doppio, quasi un domino, per cui questo continuo ripostare monumenti che cadono non fa che ampliare, e questo rende l'aspetto globale, il tema globale, con un'attenzione molto, molto evidente, non per questo uguale. Cioè globale, dobbiamo anche lì, lo stesso atto fatto negli Stati Uniti, fatto in Ucraina, realizzato in Italia, sono cose che comunque hanno un filo rosso, ma che comunque parlano a un contesto molto differente. Il problema è che appunto del monumento non si è mai guardato il contesto, per cui certo l'atto è quello, e ha un atto performativo importante, ma a chi parla sono comunità differenti, comunità in trasformazione differente in questi anni.
Sì, nel tuo libro uno degli esempi che porti, che come dire mi ha colpito molto, anche perché lo ricordiamo credo tutti e tutte quelle che eravamo adulte in quel momento, faccio riferimento all'abbattimento della statua di Saddam Hussein e di una specie di palcoscenico che tu descrivi, è stato costruito in quel momento.
È stato, ma come tutte le questioni molto spesso fotografiche di comunicazione, è stata proprio una sorta di ricostruzione visiva, cioè sui mezzi di comunicazione l'immagine è stata ristretta in modo tale da rendere la massa di persone più compatta, il soldato che sale, mette la bandiera degli Stati Uniti, poi la bandiera degli Stati Uniti viene cambiata, insomma, come dire, ci sono tutta una serie di passaggi che costruiscono questo spettacolo, chiamiamolo così, uno spettacolo mediatico, per cui bisognava passare un certo tipo di comunicazione e non un'altra, e soprattutto si doveva avere la comunicazione reale che era arrivata la democrazia, ecco, chiamiamola così. Poi sappiamo che la storia va in direzioni diverse.
E dicevi prima che in Europa il discorso è molto più complesso, in Italia è molto più complesso, è anche molto meno presente un movimento dal basso che mette in discussione i monumenti. Io ho presente solo due episodi, da una parte l'imbrattamento della statua di Indro Montanelli a Milano e dall'altra una semplice manifestazione intorno ai quattro mori di Livorno.
Di Firenze. Un movimento dal basso no, non c'è, perché è interessante, perché la questione coloniale italiana, come sappiamo, è poco trattata, poco conosciuta, per cui ci sono dei punti, delle realtà che affrontano, ma sono comunque in minoranza. Una vera riflessione sullo spazio pubblico e l'eredità coloniale in realtà noi quasi non ce l'abbiamo, questo non dico che non ci siano storici che se ne stanno occupando, ma un movimento dal basso, questo ad oggi non lo si vede ancora, probabilmente qualche tema, forse qualche riflessione di questo genere più nella letteratura, appunto penso nei giornali, penso ai Giavascego, ci sono molti che stanno trattando questo tema, ma un movimento pubblico no, non lo vedo ancora, ad oggi io non lo vedo ancora.
Sì, ci sono. Nonostante non ci siano strumenti e non ci siano movimenti, però molto spesso capita di leggere articoli, faccio riferimento anche, non so, alla prima pagina del Corriere della Sera, quindi non proprio nascosti, ecco, che fanno riferimento a questa specie di furia distruttrice che sarebbe rappresentata da questa cancel culture che dagli Stati Uniti sarebbe arrivata anche qua. Come ce lo spieghiamo questo dibattito così a volte urlato in mancanza di un movimento dal basso che faccia invece porti avanti queste istanze?
Io me lo sono spiegato ragionissima, nel senso che anch'io vengo chiamato spesso. Io lo affronto un po' con le cose che ti dicevo prima, cioè le statue distrutte, i vandalismi hanno un eco mediatico importante, fanno effetto. Indro Montanelli tinto di rosa è un'immagine che ha fatto il giro almeno di tutta l'Italia, ma credo anche in altri paesi europei, per cui più del simbolo, cioè c'è sicuramente il simbolo, ma c'è anche proprio quest'idea di distruzione che sembra così fine a se stessa, e c'è poco la riflessione su cosa è, perché ogni atto, anche quello più, come dire, violento, come può sembrare, quello di un vandalismo sulla statua, ha però un suo significato, parte da un qualcosa. Allora, quello che manca è ragionare su che cos'è questo qualcosa, per cui i giornali parlano tanto di, poi anche lì è un po' ciclico, si va, si torna, insomma dipende anche dalle, però tendenzialmente quello che manca è proprio partire da una riflessione anche rispetto a cosa è il vandalismo. Pensiamo appunto anche a tutti gli atti di vandalismo all'interno dei musei rispetto alle nuove generazioni. Quel segno lì è un segno che parte da qualcosa, che possiamo ascoltare o meno, ma tanto c'è e dobbiamo farne i conti, dobbiamo farci i conti, anzi è meglio fare i conti che non farli.
Volevo farti un'ultima domanda per avere un tuo commento rispetto a un fatto di cronaca super attuale, e cioè a quanto è successo a New York la scorsa settimana, perché la scorsa settimana a New York c'è un monumento che ricorda la rivolta di Stonewall, da cui nascono i movimenti LGBTQ dell'era presente, e questo monumento era stato eretto nel 2016, il 13 di febbraio, da questo monumento sono stati tolte delle parole, e queste parole sono la parola trans e la parola queer. Uh-huh. Quindi qui si tratta di un intervento dall'alto e non dal basso e di modifica di un monumento.
È molto interessante da dove guardo io il fatto che sia dall'alto che accadono queste cose, perché solitamente a fare l'atto vandalico, se vogliamo così, o di che era dal basso, invece si siano rovesciati. Io dico sempre impariamo a rovesciare quei monumenti, perché è interessante anche questo. L'atto in sé, io davvero non ho parole per commentare, ovviamente, e soprattutto temo, questo lo temo davvero, che da adesso in poi vedremo cose di questo genere non solitamente negli Stati Uniti, non solamente negli Stati Uniti purtroppo, ma credo anche in Europa, se non in Italia. Per cui c'è un tentativo di riappropriarsi della narrazione pubblica, democratica, se vogliamo chiamarla così, anche se sappiamo tutte le virgolette che dobbiamo mettere, e trasformarla in un altro tipo di narrazione. Per cui io, sì, da questo punto, è un po' quello che dicevo prima sul fatto che i monumenti vengono abbattuti, ma anche riposizionati, ricostruiti, e secondo me sta arrivando quel tempo. Per cui ci saranno forse, non so quante minor distruzioni, ma sicuramente ci saranno tante ricostruzioni, rinarrazioni, e questo, insomma, più si è consapevoli di questo, meglio è. Ecco.